Carissimi radioascoltatori di Radio Missione Francescana, ben trovati qui a Filosofia per Tutti, il programma radiofonico del progetto universitario Giovani Pensatori, con Stefania Barile alla conduzione. Riapriamo il progetto dei Giovani Pensatori con la 16ª edizione Scienza, Filosofia, Storia e Democrazia, con ancora una volta un calendario molto fitto di incontri ma anche di progetti. E su questo poi ci soffermeremo ovviamente con attenzione. Ospite illustre sempre di questo avvio di Filosofia per Tutti con la nuova edizione del progetto dei Giovani Pensatori è il suo ideatore, è il professor Fabio Minazzi, direttore scientifico del Centro Internazionale in Subrico, ideatore appunto del progetto dei Giovani Pensatori che io ho sempre il grande onore di coordinare. Buongiorno professor Minazzi, grazie di essere qui oggi.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a lei.
In questo caso, professor Minazzi, scienza, filosofia, storia e democrazia, come mettiamo insieme tutti questi ambiti? Com'è possibile? Il progetto dei Giovani Pensatori anche in passato ci ha provato tante volte, no? Il successo noi possiamo dire assicurato perché a livello interdisciplinare siamo sempre riusciti a entrare nelle scuole e a condividere questo tipo di impianto interdisciplinare e transdisciplinare con tanti studenti. Qui c'è la democrazia che diventa effettivamente una chiave di volta importantissima.
Sì, i temi che stanno al centro di questa 16ª edizione, scienza, filosofia, storia e democrazia, sono temi che qualunque studente, con la sola eccezione per la filosofia, incontra nella sua formazione. Dico con la sola esclusione degli studenti perché filosofia è insegnata solo nei licei allo stato attuale e noi da anni che ci battiamo perché questo è un limite improprio per la filosofia. Beh, la scienza sicuramente ha a che fare con la conoscenza umana, ma questa conoscenza umana, almeno come abbiamo visto negli ultimi 3 secoli, ha via via perso un fondamento assoluto ed è diventato uno strumento con cui noi cerchiamo di cogliere alcuni fili di verità del mondo che vogliamo indagare. In questo senso la scienza ha un legame stretto, strettissimo con la filosofia, perché tutta la storia dell'Occidente è lì a attestarci, a dirci che scienza senza filosofia è cieca e una filosofia senza scienza è vuota. Quindi questo intreccio tra pensiero scientifico e pensiero filosofico ci ha accompagnato nel corso di tutta la nostra tradizione occidentale. E non a caso noi abbiamo usato molto l'espressione pensiero scientifico e pensiero filosofico, perché il primo elemento che emerge è che molto spesso quando viene insegnata la scienza o le scienze vengono insegnate, viene paradossalmente rimosso proprio la dimensione del pensiero scientifico. E questo cosa vuol dire? Vuol dire andare verso una formazione algoritmica, computazionale, istruttiva, sul come fare un certo calcolo, ma non spiega il significato di quel calcolo. Ora, se noi la scienza la guardiamo a questo punto di vista algoritmico, la svuotiamo del cuore pulsante, che è il pensiero scientifico. Lo scienziato, in primo luogo, è un indagatore della verità, che vuole conoscere il mondo e per farlo deve pensare le teorie, deve svilupparle. Naturalmente questo rapporto tra scienza e filosofia si declina poi nell'orizzonte della storia. Oggi noi l'abbiamo visto anche dentro le scienze, quelle scienze pensavano di poter mettere capo a un sapere assoluto fuori dalla storia, in realtà per motivi interni allo sviluppo scientifico hanno dovuto riconoscere che non è possibile. Perché tutte le teorie scientifiche nascono da un'assunzione ipotetica e questa assunzione ipotetica sgretola la possibilità di ancorare in modo assoluto queste conoscenze a una pretesa realtà appunto immodificabile. Questo non vuol dire però liquidare la portata conoscitiva della scienza, vuol dire che dobbiamo cambiare la nostra immagine della scienza. E qui entra in discussione anche la democrazia. Perché? Perché scienza senza democrazia, filosofia senza democrazia e un approccio storico senza la consapevolezza della democrazia a noi, in questo momento storico, appaiono come qualcosa di difficilmente perseguibile. Partiamo da un punto che era stato già sollevato a metà 800 da un filosofo come John Stuart Mill. John Stuart Mill, in una pagina di On Liberty, si pone questo problema: con che diritto insegniamo ciò che insegniamo? È una domanda decisiva, con che diritto? E la sua risposta sembra anche banale, ma in realtà è profonda. Noi insegniamo quello che insegniamo perché su quella determinata disciplina, in quel determinato campo, allo stato attuale, non abbiamo nessuna teoria migliore di quella che abbiamo elaborato. Quindi questo vuol dire che anche la crescita della scienza deve passare attraverso la critica. E la critica vuol dire appunto una pluralità di posizioni diverse. E poi si confrontino e vinca il migliore. E questo è un gioco infinito e un gioco che termina, un gioco infinito. Perché la conoscenza, come attesta tutta la storia umana, è lì a dirci che la conoscenza è sempre in movimento. La democrazia quindi va recuperata nel significato più profondo, uscendo anche da quelle che sono le tradizionali categorie che il pensiero antico ha elaborato. Perché? Perché oggi noi ci troviamo di fronte a un problema che direi è perlomeno duplice e dal programma emerge abbastanza bene. Il primo aspetto è quello della formalità della democrazia. Non si può essere in democrazia se non si rispettano delle regole, dei principi, che devono essere principi condivisi, ma il rispetto formale di questi principi diventa qualcosa di sostanziale, primo elemento. E il secondo elemento che la storia appunto lì a insegnarci che nel corso dei secoli c'è stata una dilatazione progressiva della partecipazione alla democrazia, una democrazia che non può essere solo formale, ma che deve essere anche sostanziale, e questo vuol dire un coinvolgimento diretto delle persone nel gioco della democrazia, cioè nella società. Naturalmente voi potreste fare un'obiezione, ma la nostra realtà, quella del 2024 in Italia, più in generale in Occidente, con le due guerre devastanti, e non sono le uniche, sono anche altre guerre dimenticate, ma insomma con le due guerre devastanti di cui quotidie ci informano i telegiornali e i radiogiornali, attestano che siamo messi in una situazione molto brutta. Perché? Per un motivo molto banale: che la stragrande maggioranza della popolazione sia contraria alla guerra, questo è un dato che tutti noi conosciamo, ma la guerra esiste. E quindi come intercettare la volontà di pace che è diffusa nella popolazione con la chiusura immediata di queste guerre? Questo è un problema aperto, naturalmente è un problema squisitamente politico. Possiamo fermarci a questa osservazione che oggi in Europa, che è la casa nostra, non c'è nessuna capacità politica di porre fine alla guerra. E il fatto che gli stati vadano a appoggiare uno stato piuttosto che un altro è gravissimo, perché vuol dire che non facciamo che entrare in una logica, quella della guerra. Mentre dovremmo appunto, come sosteneva Kant a fine Settecento, trasformare la guerra in un tabù morale. Sì. Non si può più praticare questo cattivo gioco della guerra. Ecco, naturalmente qui ci siamo allargati molto, però il programma della 16ª edizione dei Giovani Pensatori ha questo focus, che è un focus quindi che invita lo studente, con tutte le iniziative che sono presentate, a mettere sempre in relazione quanto apprende, quindi l'aspetto cognitivo, conoscitivo, con la riflessione che deve andare a indagare i fondamenti, i limiti, i valori di questa conoscenza, con la dimensione storica, perché il sapere è sempre in cammino, e tutto questo deve trovare una sua cerniera in una democrazia formale e sostanziale.
In questo caso il nostro progetto dei Giovani Pensatori inizia tra l'altro con una bellissima lezione magistralis di Massimo Bucentini su Galileo Galilei e prosegue con Kant, con l'inaugurazione di una mostra, Sapere Aude sul razionalismo critico di Immanuel Kant, e una conferenza in cui invitiamo proprio gli studenti a riflettere su questi aspetti. Ma poi dal 25 di ottobre fino alla fine di novembre noi abbiamo una serie di appuntamenti con una figura importantissima, quella di Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti, attraverso la proiezione del film Il delitto Matteotti del 1973 del regista Florestano Vancini, diciamo il classico tra l'altro, a cui si ispirano molte dei filmati e degli approfondimenti su Matteotti, e poi lo spettacolo teatrale Il di rosso e di nero, il reading scritto e interpretato da Elisabetta Vergani. Il punto su cui noi andremo anche ad approfondire nel corso delle prossime trasmissione di Filosofia per Tutti sarà sicuramente il convegno. Ecco, un convegno con un titolo che già dice tutto. Giacomo Matteotti antifascista, una vita per la democrazia, 1924-2024, un modello, un punto di riferimento.
Sì, è un modello, un punto di riferimento che però va ribaltato nell'interpretazione, perché noi in genere Matteotti conosciamo l'eroe, colui il quale è stato ucciso dal fascismo proprio per il suo antifascismo coerente, cristallino, adamantino. Però questa immagine, che ha una sua ragione storica, e la spiega perché appunto è uno degli oppositori che ha dato un'indicazione molto precisa a tutti gli antifascisti, finisce o rischia di cancellare quello che stava prima della morte, dell'uccisione di Matteotti, cioè come lui si è impegnato. E da questo punto di vista il nostro convegno ha una particolarità, perché fa vedere come la difesa della legalità, quella che dicevamo prima, l'aspetto formale della democrazia, sia stato colto perfettamente da Matteotti, ma è stato colto perfettamente in un scenario, un panorama politico dove la stragrande maggioranza delle forze politiche allora presenti non vedevano questo aspetto. Matteotti si è sempre battuto per il rispetto della legalità e quindi del Parlamento, ma così non hanno fatto ad esempio altri esponenti a sinistra, in particolare della sinistra comunista, che sostanzialmente pensavano di poter fare a meno dell'aspetto formale democrazia, perché si trattava di conquistare il potere con la forza per instaurare il migliore dei mondi possibili. La storia lì a dirci che non è stato solo un errore, è stato anche un orrore, e quindi Matteotti era non compreso da questi sodali comunisti, ma non era compreso neanche dai membri del suo partito, perché infatti è stata l'unica figura che è riuscito a porre questo problema del rispetto alla legalità, mentre i suoi sodali, i suoi appartenenti allo stesso partito non hanno capito questa lezione. Prova migliore è l'Aventino. Matteotti si è battuto per fare un antifascismo in faccia al fascismo, dentro il Parlamento, senza cedere. E cosa fanno questi suoi compagni? Si ritirano e vanno nell'Aventino, che fu uno sbaglio politico clamoroso. Naturalmente questa posizione non era neanche condivisa dai fascisti, i quali in modo speculare la pensavano come i comunisti. Bisogna usare la forza per conquistare il potere e una volta che l'abbiamo non lo molliamo più. Ecco, riandare a riscoprire questa figura di Matteotti per noi è molto interessante, perché ci sposta dalla morte sulla vita. E in questa vita Matteotti ha anticipato qualcosa che dobbiamo tenere molto caro: il rispetto delle norme, il rispetto della formalità della democrazia, perché se questo non c'è, non c'è democrazia. Questo anche nella vita quotidiana, no? Tutti noi a scuola, nella società, abbiamo delle situazioni dove a un certo punto dobbiamo dire no, c'è qualcosa che non va perché non è rispettata la normativa. Faccio solo esempio però di grandissima attualità, visto che stiamo parlando della legge di bilancio dello Stato. Pensate all'evasione fiscale che c'è in Italia, che è qualcosa di mostruoso, ma mostruoso appunto non tanto per la quantità di miliardi che vengono sottratti alla comunità, quanto perché vuol dire che abbiamo una parte non minoritaria dei nostri concittadini che non percepiscono quello che è un dovere morale, cioè di pagare tutte le tasse, perché sennò la nostra società civile, il nostro Stato non può funzionare senza tasse. È un fatto banale, ma io adesso ho quasi 70 anni, ma da quando ho l'età della ragione, dell'adolescenza, ho sempre avvertito questo problema. E tutte le forze politiche, i colori diversissimi, in tutti questi decenni non hanno fatto niente per stroncare questo fenomeno.
Il progetto Giovani Pensatori da questo punto di vista va a lavorare sicuramente sullo sviluppo del pensiero critico, sulla riflessione critica sulla nostra società contemporanea, sull'impegno civile, sulla capacità costruttiva e progettuale. Da qui un motto importantissimo, che è quello di Geymonat, del suo maestro professor Benazzi. Ecco, il contestate create è un grande motto che noi dovremmo davvero prendere come faro in questo anno che ci vede coinvolti in questo progetto.
Vale per la scienza, ma vale anche per la società, esatto. Perché contestare vuol dire rendersi conto di ciò che non va bene, e creare Invece sostituire, oltre alla parte critica, c'è adesso una parte costruttiva. Non è facile tenerle insieme, ma questi sono i movimenti, i sistole e diastole, direi, del cuore pulsante della nostra tradizione. Ma poi non si può dimenticare, come nel nostro programma, alla legalità c'è un'attenzione privilegiata. Tanto è vero che ci sono interventi proprio sul rapporto tra la criminalità, la mafia e il rispetto alla legalità. Già l'anno scorso si era lavorato molto su questo e si prosegue questo lavoro che ha dato, secondo me, dei risultati straordinari, proprio per la conoscenza del territorio.
Certo.
Quando abbiamo fatto lo scorso anno due seminari sul territorio di Como e il territorio di Varese, abbiamo scoperto che Varese è la capitale dell''Ndrangheta, che è un bel titolo di merito.
L'economia illecita, abbiamo lavorato all'interno di questo progetto per la libertà, un'università contro le mafie, che quest'anno prosegue con un tavolo di lavoro che è stato intitolato proprio Rigenera Bene, perché è un percorso di formazione sulla gestione dei beni confiscati alle mafie e sul territorio delle province di Varese e di Como. È chiaro che questa riflessione, il contestate e create, il mettere in discussione, il rivalorizzare le capacità che ciascuno ha, che mette a servizio della propria società, è una grande forza che il progetto Giovani Pensatori in questi anni ha incarnato. Noi vogliamo dirlo ai nostri radioascoltatori: l'anno scorso il progetto dei Giovani Pensatori ha comunque raccolto 10.123 studenti e fuori quelli effettivamente impegnati nelle progettazioni a lungo termine, significa per un intero anno scolastico, e questo è significativo. Una cosa che vogliamo dire, ma proprio insomma chiudendo un po' questa prima trasmissione dedicata al progetto dei Giovani Pensatori, è il fatto che i progetti, il primo più importante, le tre linee programmatiche sono Giacomo Matteotti sicuramente, Rigenera Bene, ma anche una riflessione sulla didattica della Shoah. Giacomo Matteotti, noi dobbiamo dire, al di là di tutti gli aspetti formativi, c'è anche un aspetto che la dottoressa Brebbia ci ha portato come elemento a supporto di questa progettazione, che è perché non sviluppare tutta un'attività multimediale sulla figura di Matteotti, in modo che diventi davvero una figura promozionale alla legalità e quindi nella lotta contro la violenza. E poi naturalmente Rigenera Bene, come vi dicevo prima, che è un percorso di formazione sulla gestione dei beni confiscati alle mafie, con una conferenza sia a Varese che a Como a novembre, con la visita ai luoghi, ai beni confiscati alle mafie sia a Varese che a Como, e poi anche un momento seminariale in cui si raccolgono le idee dei ragazzi per il riutilizzo sociale di questi beni. E infine l'altra linea programmatica importante è quella della didattica della Shoah. Dobbiamo comprendere e capire la cultura ebraica, questo sta un po' alla base, è alla base molto spesso dei programmi di chiusura dei nostri licei, cioè la riflessione sulle religioni e sul sacro, soprattutto all'interno delle scienze umane. Ebbene, ci troveremo a lavorare con la responsabile della didattica della Fondazione CEDEC di Milano e visitare la Sinagoga di Milano, naturalmente la Fondazione con il Memoriale della Shoah, e partecipare ai laboratori. Tutto questo ci consente di aprire le porte a una progettazione che è davvero un contestate create. Quindi è un'abilità costruttiva e progettuale. Un'ultima battuta, professor Minazzi. Ovviamente il nostro progetto Giovani Pensatori comprende anche tutta una sezione dedicata al filosofare con i bambini, quindi una sezione per i più piccoli, e anche tutta una parte radiofonica, no? Che abbiamo continuato a promuovere nel tempo grazie a Radio Missione Francescana e che vogliamo continuare a tenere come fiore all'occhiello della comunicazione del progetto dei Giovani Pensatori. Lei come vede questo prossimo anno scolastico? Come se lo vede? Lei che ha sempre avuto un'idea visionaria, no? Importantissima, no, e prospettica.
Penso che è una sfida, ma se tutti i docenti che collaborano a questo progetto, e se tutti gli studenti che parteciperanno, e se tutte le scuole che saranno coinvolte tengono sul punto della filosofia, questo è un buon risultato. Perché? Perché la filosofia è per sua natura un sapere critico e quindi in qualunque campo si vada a operare, la filosofia porta questo dono di riflessione critica su quello che si fa. Ecco perché noi diciamo sempre che la filosofia è la casa di accoglienza di tutte le discipline. Non abbiamo mai fatto dei seminari sulla filosofia in quanto tale, ma abbiamo sempre contaminato la filosofia con tante cose che magari all'occhio anche dell'ascoltatore possono sembrare disparate, diverse, ma cosa c'entra la filosofia con la mafia? C'entra proprio perché la filosofia dà uno stile di pensiero che può essere uno stile di vita, cioè quello di imparare a riflettere, a pensare, di non fermarsi ai luoghi comuni, di andare oltre questi luoghi comuni, di indagare. E io penso che questo è il punto più importante. Perché? Perché noi sosteniamo che la filosofia è un diritto di cittadinanza, un diritto di civiltà. E la situazione attuale è che la filosofia oggi nelle scuole secondo grado è studiato unicamente nei licei e bisogna spezzare questa gabbia e anche portare la filosofia come ormai da anni fanno le maestre nelle loro classi delle scuole primarie. È straordinario perché vediamo come usino la filosofia per insegnare tutte le discipline, cioè hanno capito benissimo il messaggio socratico e lo praticano. Quindi il mio augurio è solo questo, cioè che tutti i collaboratori a questo progetto tengano fermo la centralità di questo orizzonte filosofico per fare qualunque attività.
Io ringrazio il professor Minazzi per questa apertura di Filosofia per Tutti dell'anno scolastico 2024-2025. Ringrazio e saluto anche voi, cari radioascoltatori, per l'attenzione, Enrico Bonisolo per la registrazione su piattaforma digitale e per la regia del programma Filosofia per Tutti. E naturalmente vi aspetto sempre a quest'ora il venerdì e il lunedì, il venerdì alle 14.20 e il lunedì alle 21.30. Filosofia per Tutti è una grande possibilità per non solo per conoscere tutte le attività del progetto dei giovani pensatori che vi estrapolerò di volta in volta con i diretti protagonisti, ma anche per far parlare qui i nostri giovani pensatori e appunto il Contestate Create è una grande possibilità riuscire.
E poi segnaliamo agli ascoltatori che venerdì 28 febbraio ci sarà uno spettacolo, Amore mi mosse più che mi fa parlare, spettacolo teatrale realizzato dagli studenti del
Gemonat di Tradate, è i nostri più validi ecco, collaboratori in questo caso a chiusura dell'anno precedente, perché noi li abbiamo visti con una piccola performance al Festival della Filosofia dei Giovani Pensatori e gli abbiamo riservato invece uno spazio-tempo adeguato per tutto il loro spettacolo. E tra l'altro, professor Minazzi, ne stanno già scrivendo un altro.
Bene.
Arrivederci. Grazie. Ancora, a risentirci. Grazie.